ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Bentrovati da Stefano Leszczynski per questo spazio di approfondimento sulla Radio Vaticana e il mondo alla radio. Gustavo Messina ci segue per la parte tecnica, Gianmarco Murroni cura la regia della nostra edizione. In questa puntata noi vogliamo parlare di una bellissima iniziativa che ormai non è più un'iniziativa, direi un programma abbastanza stabile che vede coinvolte tante realtà, a partire dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, le università italiane e il Ministero degli Esteri per la Cooperazione, oltre a una vasta rete di organizzazioni della società civile. Parliamo di quello che è conosciuto come il programma Unicore, e cioè i corridoi per i rifugiati, i corridoi universitari per i rifugiati, che si differenziano da quelli che molti di voi conoscono, che sono i corridoi umanitari. In effetti questo programma è diretto a favorire l'ingresso e la frequenza nelle università italiane di persone che hanno già ottenuto lo status di rifugiato, che sono già riconosciute come rifugiato e che si ritrovano in paesi terzi, che poi spesso sono paesi limitrofi a quello dal quale sono fuggiti, dove hanno potuto o sono riusciti anche con grande fatica a portare avanti un corso di studi, e poi hanno la possibilità di presentare una domanda di adesione a questo programma e quindi di arrivare in Italia per proseguire gli studi, generalmente già in una parte, diciamo così, magistrale della formazione universitaria, oppure anche oltre. Al fianco di questo programma ci sono anche tanti programmi che le università italiane hanno avviato dedicate al mondo dei rifugiati che già si trovano in Italia, e sono tante le università che hanno sottoscritto questo progetto, hanno aderito a questo progetto sempre sotto l'ombrello dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, che è il manifesto per l'integrazione. E noi di questo vi parliamo con i principali protagonisti di questa storia, che vi presento subito perché abbiamo in collegamento telefonico. Intanto Andrea Pecoraro per l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati e dell'UNHCR. Ben trovato, grazie per essere con noi.
Grazie Stefano e buon pomeriggio a tutti.
E poi abbiamo in collegamento telefonico da Firenze Maria Paola Monaco dell'Università di Firenze, la professoressa Maria Paola Monaco, che è la delegata del Rettore per l'inclusione e la diversità, è corretto?
Sì.
Ben trovata, grazie per essere con noi.
Grazie a voi.
E Afana Bella Dieudonné, che è un ricercatore di FAI CISL, è originario del Camerun, sono tanti anni che è in Italia. In Italia ha conseguito diverse lauree, è un pluridottore, possiamo dire, in un certo senso, e lo ringraziamo per la sua disponibilità. Ben trovato, grazie per essere con noi.
Buonasera a te.
Andrea Pecoraro, ieri si è parlato di questo programma, di questo progetto che è stato lanciato diversi anni fa, per fare anche un po' un bilancio di quelli che sono i successi e le criticità non tanto intese come impedimento quanto come difficoltà da superare per migliorare sempre di più questa offerta. Che sintesi si può fare?
Il progetto nasce nel 2019 con numeri in quel momento ancora ridotti, perché due università offrirono 6 borse di studio a rifugiati presenti in Etiopia, ma in pochi anni la risposta delle università italiane è stata davvero di grande entusiasmo e ad oggi possiamo contare oltre 30 università che hanno offerto nei 4 anni complessivamente 140 borse di studio, 140 opportunità di studio a rifugiati presenti all'estero. Quindi questo per noi è un primo risultato di grande successo perché in pochi anni il progetto ha avuto un'estensione significativa in termini di opportunità di studio, in termini di università aderenti, ma anche di partner, perché abbiamo diversi partner a livello nazionale e anche a livello locale che accompagnano i rifugiati non solo nel loro percorso di studio, ma anche nel loro percorso di vita in Italia.
Ecco, Andrea Pecoraro, sottolineiamo subito una cosa per fugare ogni dubbio, ogni difetto di interpretazione. Qua non si tratta di avviare o di gestire delle pratiche che siano caritatevoli, si tratta di affermare un diritto ben preciso, che è il diritto allo studio, un diritto che è garantito per una enorme percentuale normalmente nei paesi occidentali, nei paesi del benessere, e che è ridotto invece a una percentuale minima per coloro che si sono trovati costretti a lasciare il proprio paese per motivi di guerre, di persecuzioni personali, di violazioni dei diritti.
Esatto, purtroppo nel mondo noi registriamo una vasta percentuale di rifugiati che riesce ad accedere all'istruzione terziaria, universitaria, solo il 6% contro una media globale che è oltre il 40%, per una serie di ragioni, molto spesso perché i rifugiati fuggendo dal proprio paese non riescono a proseguire gli studi, trovandosi in paesi di primo asilo non riescono ad avere la documentazione necessaria per iscriversi a nuovi corsi di studi, o molto spesso hanno anche altre necessità impellenti di carattere economico o di trovare un lavoro, per cui non possono appunto ambire a quegli studi a cui in base alle loro competenze e qualità potrebbero ambire. Quindi con questo progetto noi intendiamo anche aumentare la percentuale di rifugiati che accedono a programmi di carattere appunto universitario, perseguendo il nostro obiettivo, per cui entro il 2030 avremo l'ambizione di arrivare al 15% di rifugiati che hanno accesso all'istruzione terziaria.
E questo è un lavoro che non è affatto facile. Adesso vedremo anche i motivi perché non è così scontato che si possa realizzare in breve tempo questo obiettivo. Maria Paola Monaco, dell'Università di Firenze. Intanto io vorrei chiederle perché le università hanno aderito con questo entusiasmo a un progetto come questo, non solo questo, ovviamente parliamo anche del manifesto per l'inclusione.
Credo che diciamo le università abbiano aderito perché c'è sempre più attenzione da parte di tutti gli atenei italiani nei confronti di tematiche che diciamo si incrociano bene o male con il sociale. C'è un'attenzione grande e questa diciamo vuole anche essere una modalità attraverso la quale le università garantiscono a tutti il diritto di studio, come ci ricorda l'articolo 34 della nostra Costituzione.
Possiamo dire che le università, aderendo a questo progetto, fondamentalmente compiono anche una grande operazione di educazione a livello nazionale nei confronti della propria società, dei propri cittadini.
Sì, penserei proprio di sì, anche perché diciamo quello che passa è un messaggio di multiculturalismo ed è un messaggio che è fondamentale per la nostra società. Quindi diciamo fare arrivare persone che provengono da paesi terzi nel nostro paese significa anche aumentare gli scambi, creare nuove opportunità culturali e insomma animare la società nel senso del multiculturalismo.
Ampliare la conoscenza di quello che avviene nel mondo. Quindi anche veramente riservando alle persone che arrivano la funzione di risorse intellettuali.
Sì, esatto. E loro possono apportare un punto di vista che magari è diverso rispetto al nostro, provenendo da culture diverse, e possono però anche apprezzare ed integrarsi con la nostra cultura. Quindi diciamo ne nasce fuori qualcosa veramente di unico, un'opportunità di crescita per tutti, per noi e per loro.
Eppure le difficoltà non mancano, noi le affrontiamo in questa trasmissione, ma soltanto per dimostrare che vengono prese in considerazione e che si cerca di superarle, ovviamente per un miglioramento dell'accesso allo studio e un miglioramento di quella che è una vera idea di inclusività e di multiculturalità. Afana Bella Diodonè, lei ha una lunga esperienza ormai di studio in Italia e di rapporto con il mondo accademico. È vero, ci sono i numeri, per adesso sono piccoli, se rapportati a quella che è la quantità e l'enormità di rifugiati nel mondo che sono costretti a interrompere gli studi. Stiamo parlando di poco più di forse 150 studenti nella storia del programma per il momento, però c'è anche tutta la grande parte dei rifugiati che già si trovano in Italia, che vorrebbero continuare gli studi e che vogliono continuare gli studi, ma spesso si trovano di fronte degli ostacoli che è difficile superare.
Intanto i 150 studenti raggiunti in 3 anni di programma non sono pochi, perché rappresentano non quantitativamente ma qualitativamente un'idea di università più internazionale, più aperta alle questioni della società. Ma in Italia, se ci riferiamo ai numeri, chiaramente negli ultimi 5 anni abbiamo avuto almeno 400.000 migranti che sono entrati in Italia. Io parlo degli ultimi 5 anni perché potrei anche andare dal 2012, e quindi avremo circa 800.000 migranti. Ma all'interno di quei 800.000 migranti, una grande percentuale, lo dico perché io vivo in Cara, ora vi sto chiamando dalla pista del ghetto di Borgo Mezzanone, dove sto incontrando ragazzi per sensibilizzare sulla questione dell'educazione e della formazione per la vera inclusione, che vogliono studiare ma che non hanno a volte la giusta informazione al tempo giusto o l'orientamento giusto al momento giusto. Spesso quando arriviamo qui in Italia, gli operatori dei progetti, sociali tendono a spingerci direttamente a trovare un lavoro in agricoltura o in qualche ristorante, cioè ci spingono, la parola è cercate il lavoro, cercate di lavorare, sì, ma a volte mi chiedo ma cosa cerchiamo di fare come lavoro se non abbiamo neanche una formazione adeguata per lavorare, allora ci riduciamo a fare lavori senza qualifica o quelle che spesso sono sottopagati.
C'è un po' una distorsione culturale in Italia, per cui l'immigrato viene visto come una persona che comunque deve lavorare e fondamentalmente accettare qualsiasi tipo di impiego. Raramente lo si vede come una persona che può scegliere, ad esempio, di concentrarsi sul miglioramento della propria educazione, della propria specializzazione professionale.
Sì, ed è proprio per questo che ho pensato che il progetto di Codio Universitario, il manifesto di università inclusiva, ha un punto di forza dal punto di vista qualitativo, perché crea una consapevolezza del rifugiato, dell'immigrato, che può fare altro che andare ai campi o a fare, tra virgolette, braccianti. E quindi sì, in quel senso è un progetto lodevole, crea una consapevolezza nazionale, soprattutto nel mondo accademico, molto elitario, dove già tra gli italiani, quelli della periferia, si sentono a volte esclusi. E la società in cui viviamo, purtroppo, reagisce ai stereotipi o ai pregiudizi che sono anche portati avanti dalla propaganda politica e dai mass media, perché non si lascia l'immigrato raccontare se stesso. Spesso l'immigrato viene raccontato da qualcun altro che interpreta l'immigrato meglio dell'immigrato stesso, e allora non può dire realmente ciò che vuole fare o ciò che va bene all'immigrato, ma dice ciò che va bene a lui o ciò che loro vogliono che l'immigrato faccia.
Questo diventa un gran bel problema a un certo punto. Afana, resti in linea per favore, perché io vorrei sentire ancora la professoressa Maria Paola Monaco intanto su diciamo alcune perplessità appunto che lei ha espresso, e poi se anche un suo parere personale, se lei anche ha l'impressione un po' di un paese che deve ancora sviluppare una cultura corretta nei confronti dei migranti, nei confronti delle persone straniere che arrivano in Italia, a maggior ragione se sono rifugiati. Insomma, c'è un po', secondo lei, ancora un po' di diffidenza nel pensare al migrante come una persona che vuole studiare?
Penso di sì, penso che sia un po' di diffidenza ancora presente nel nostro paese. Siamo portati anche attraverso, diciamo, una massiccia opera televisiva o radiofonica a pensare al migrante come un bracciante. C'è uno stereotipo in effetti, e l'università però appunto è chiamata proprio a combattere questi tipi di stereotipi e quindi a produrre inclusione a livelli massimi, ovviamente entro quella che è la sua cornice istituzionale.
Ci sono delle difficoltà, ad esempio, per quanto riguarda i titoli di studio, no? Molti rifugiati, fuggendo appunto in situazione di emergenza, non hanno con sé magari la documentazione che attesta il loro pregresso accademico. In questo caso le università come possono muoversi?
Allora, le università di solito utilizzano delle strutture come il CIMEA che diciamo riesce a dare valore al titolo di studio, ma ci sono anche delle buone prassi in cui sono praticamente ascoltati i futuri studenti dal corpo docente, e il corpo docente cerca di ricostruire a posteriori il titolo di studio, quindi cercare di capire dove inserire questo studente in base alle sue conoscenze.
Se ricordo bene, lei ha spiegato anche che l'Università di Firenze in un certo senso ha inventato un modo anche per ovviare alla scarsità di informazioni, no? È diventata quasi itinerante nel suo modo di far conoscere quella che è l'offerta accademica anche diretta a persone straniere, a persone rifugiate.
Sì, su questo diciamo l'Università di Firenze è stata sicuramente innovativa perché ha considerato l'orientamento in un modo diverso, cioè orientare significa per l'università aprire uno sportello e accogliere i futuri studenti all'interno del suo plesso. Noi invece abbiamo esportato l'orientamento, cioè l'orientamento lo andiamo a fare noi nei luoghi dove le persone hanno difficoltà a raggiungerci. Quindi noi per esempio con un protocollo che abbiamo stipulato con il Comune di Firenze, che ha visto anche molti attori locali partecipare, abbiamo già avuto una prima riunione con i responsabili dei SAI e sappiamo che poi tra un po' loro ci chiameranno e noi allora esporteremo il nostro orientamento, cioè andremo con un pool di persone composto anche da studenti a spiegare qual è l'offerta formativa, e questo penso che sia un momento importante, insomma un cambio di rotta, ecco.
Assolutamente, era proprio uno dei punti tra l'altro che sottolineava il dottor Diedonè. Andrea Pecoraro, il programma di Unicore al momento è, diciamo, indirizzato a un'area geografica ben precisa, che è quella dell'Africa. È possibile che questo programma venga esteso ad altre regioni, ad altre aree geografiche, come ad esempio il Medio Oriente?
Uno dei ragionamenti che stiamo facendo insieme alle autorità coinvolte e i partner è appunto quella della sua espansione anche oltre all'Africa. Ci sono una serie di considerazioni da fare legate alla documentazione necessaria per la partenza, alle situazioni nei paesi di origine e anche alle politiche che in determinati paesi vengono adottate rispetto all'inclusione verso appunto l'istruzione terziaria dei rifugiati. Quindi non, diciamo, ci sono una serie di criteri che noi abbiamo in mente per identificare altri paesi, però diciamo, noi speriamo e confidiamo che appunto nel prossimo futuro anche altre aree possano essere interessate dai corridoi universitari.
Afana Diedonè, quando si parla di studenti universitari, di studenti rifugiati universitari e si parla di integrazione, è corretto o sarebbe meglio, come lei sottolineava, riferirsi a una maggiore inclusione? Soprattutto, che differenza c'è tra questi termini?
No, allora
come abbiamo impostato la parola integrazione in Italia, significava l'immigrato che arriva e inizia a mangiare la pizza o inizia a parlare la lingua italiana. E credo a volte si tende a richiedere all'immigrato di spogliarsi della propria cultura, ok? E prendere una cultura nuova. Invece noi preferiamo la parola inclusione. Cioè una situazione dove si considerano tutte le diversità, si crea un contesto sociale dove ognuno riesce ad esprimere ai massimi livelli e condividere, non solo esprimere ma anche condividere la propria cultura, ma nel migliore dei casi lo stato di diritto anche può bastare, cioè se noi abbiamo un stato di diritto che garantisce i diritti e che fa sì che i cittadini possano adempiere ai loro doveri, io credo che la parola integrazione e inclusione possono anche perdere senso, ma in una società ovviamente che ha delle differenze, che ha delle diversità, lì la parola inclusione ha senso. Noi dobbiamo vedere l'inclusione come una carità,
certo,
un atto caritativo da fare a chi è diverso, non chi è debole. L'Italia mi piace anche ad esempio perché da dove vengo si vede una persona diversamente abile, come una persona ridotta, una persona che ha qualcosa di meno. Qui invece si interpreta è diversamente abile come una persona che ha altre abilità, ok? E così dobbiamo anche pensare nei confronti dell'immigrato. L'immigrato viene sicuramente non parla bene l'italiano, sicuramente non capisce bene tante cose, ma ovvio che lui abbia altre competenze, altre conoscenze acquisite sia lungo il viaggio che ha fatto o anche prima del viaggio. Allora dobbiamo cercare di creare le situazioni meno restrittive.
È chiaro, è molto chiaro. Senta, c'è un altro punto, però le chiedo veramente di essere brevissimo e schematico su questo, sul quale mi premeva sottolinearlo. Tra le tante difficoltà, spesso si sottolinea la difficoltà del mantenimento che ha chi studia, no? E talvolta mi sembra aver capito che l'erogazione delle borse di studio è subordinata ai risultati che si conseguono, ma per conseguire quei risultati intanto bisogna sopravvivere.
Sì, no, il diritto allo studio come è configurato dall'ente regionale fa sì che al primo anno i requisiti o i parametri sono solo il reddito e la distanza dalla sede universitaria. Dopo, dal secondo anno in cui tu devi dare i risultati, devi portare i crediti formativi. E allora già da lì entra una difficoltà per lo studente rifugiato e immigrato che già non parlava bene la lingua entrando al primo anno e quindi sicuramente quell'anno l'ha perso solo per capire bene la lingua, che dopodiché deve mantenersi non perché manca da mangiare a casa dello studente quando non ha figli, perché anche per andare lì bisogna non avere figli, altrimenti devi vivere fuori da casa dello studente e quindi pagare l'alloggio e nutrire i figli. La questione dello studio per i rifugiati è molto complessa.
È un po' complessa.
Serve una sfera di sussidiarietà intorno alla sostanza che è il diritto dello studio.
Diodone, la fermo perché siamo in chiusura e volevo chiedere veramente in maniera telegrafica a Maria Paola Monaco, come università ovviamente individuate, le criticità, riuscite a affrontarle e vengono affrontate in maniera positiva nell'ambito universitario?
A me pare di sì, cioè che l'impegno dell'università, almeno io parlo a titolo personale, cioè della mia università, sia veramente molto elevato e certamente non possiamo farlo da solo questo lavoro, ma abbiamo bisogno anche delle associazioni che sono presenti sul territorio, ma anche a volte dei privati. I privati che per esempio hanno messo a disposizione in alcuni casi i loro alloggi, quindi diciamo un concetto di solidarietà che noi iniziamo e gli altri poi ci aiutano a finire.
Maria Paola Monaco, in una parola, qual è l'aspetto più positivo di questa presenza nel mondo accademico, secondo lei?
Ma diciamo è uno scambio fra culture diverse e questo ci arricchisce tantissimo perché noi possiamo anche avere la possibilità di studiare paesi diversi, di aprire protocolli di cooperazione, di esportare modelli, è sicuramente un arricchimento, un valore, ecco, un valore aggiunto al nostro lavoro.
Una bella fortuna per la nostra Accademia e il nostro Paese. Grazie davvero Maria Paola Monaco dell'Università di Firenze, a Fanabella Diodonè, ricercatore FAI CISL, e Andrea Pecoraro del UNHCR, Alto Commissariato per i Rifugiati. Grazie davvero per essere stati con noi, in bocca al lupo e soprattutto buon lavoro per l'ulteriore sviluppo di questo programma. Gustavo Messina per la parte tecnica, Gianmarco Murroni per la regia, Stefano Rescinski al microfono. Per il momento è tutto, ci risentiamo tra pochi minuti.